Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Leggiamo dal capitolo 20, versetti da 17 a 21. Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i dodici discepoli, e lungo il cammino disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: che cosa vuoi? Gli rispose: di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Parola del Signore. Ci fermiamo qui. Voi che conoscete il Vangelo, vi aspettavate la continuazione, la risposta di Gesù, ma attendiamo. Prima vediamo un po' dove siamo, cosa succede. Mentre saliva a Gerusalemme, si dice sempre salire a Gerusalemme, anche quando si cammina sul piano, perché poi Gerusalemme è sulle montagne e quindi da qualunque parte ti avvicini alla fine devi salire. Difatti, subito dopo, vedremo domani, Gesù esce da Gerico, quindi siamo ancora giù. Però il viaggio è diretto a Gerusalemme anche prima di arrivare a Gerico. Mentre saliva a Gerusalemme, ha appena raccontato quella parabola che riguarda la vigna e gli operai della vigna. Cosa fa Gesù per la vigna? Ecco, ce lo dice adesso. Quello che lui, primo operaio della vigna, chiamato ancor prima dell'alba. Quale sarà la sua fatica e il suo lavoro per la vigna e nella vigna? Ce lo dicono queste parole. Saliva a Gerusalemme. Cos'è Gerusalemme? Non è una città qualunque. È la città dove avvengono i sacrifici nel Tempio. I sacrifici ripetuti tutti i giorni. I sacerdoti del Tempio offrono sacrifici tutti i giorni. Gesù sta salendo a Gerusalemme. Quindi lui va nel luogo del sacrificio per offrire se stesso. E il suo sacrificio sarà unico, non sarà ripetuto. Gesù è all'opera già fin dalla prima ora, dal battesimo nel Giordano. Allora era entrato nell'acqua per compiere ogni giustizia, così aveva detto a Giovanni. Cioè per compiere tutta e completa la volontà del Padre, e la volontà del Padre è la salvezza dei peccatori che lo circondavano nell'acqua del Giordano. E la salvezza dei peccatori avviene quando qualcuno si offre per loro. Gesù per la vigna è all'opera dalla prima ora. Mentre saliva a Gerusalemme, prese in disparte i 12 discepoli. Potrebbe dire anche i 12 apostoli. Apostoli è il termine adatto per quando saranno mandati, ma intanto hanno bisogno di imparare, e allora sono e rimarranno sempre discepoli. Li prende in disparte, cosa vuol dire? Che ad essi dice qualcosa di riservato, che probabilmente non tutti possono capire, ma essi che hanno lasciato tutto per seguirlo e quindi si presume che lo amano, possono capire. Li prende in disparte, quasi in un luogo segreto. E lungo il cammino, quindi continua a camminare, insieme con loro, con questi 12. La folla la lascia indietro, o quelli che sono davanti li lascia camminare e lui rallenta in modo da essere, da confidare quello che ha da dire soltanto ai 12. Lungo il cammino disse loro, ecco, questo ecco è una parola che stacca un po' e dovrebbe generare un po' di sorpresa, di attenzione. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme. È quello che stavano facendo. Non occorreva dirlo, ma Gesù lo vuol dire. Saliamo a Gerusalemme. Lo capiscono da soli, sanno che Gerusalemme è il luogo del Tempio, il luogo dei sacrifici. Però non sanno che chi è che si sacrifica, chi è che verrà sacrificato. E il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Tre cose succedono. A Gerusalemme il figlio dell'uomo, i discepoli sanno già che Gesù usa questa espressione per se stesso, che possono anche capirla perché i profeti parlano del Messia anche come figlio dell'uomo, Daniele ed Ezechiele. Sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi, cioè alle persone più in vista, le persone più importanti del Tempio. I capi dei sacerdoti sono quelli che dirigono le azioni sacrificali. E gli scribi sono quelli che insegnano, che fanno udire la legge al popolo. Proprio essi, le persone religiosamente più importanti, non solo più in vista, ma anche effettivamente più importanti, perché hanno dei compiti seri e unici che altri non hanno, sarà consegnato a loro. E cosa faranno? Non lo applaudiscono, non gli danno la medaglia d'oro perché ha guarito, perché ha... Lo condanneranno a morte, proprio questi. Lo condanneranno a morte. E lo consegneranno ai pagani. perché in questo modo la morte quale sarà? Non la lapidazione. Se lo consegnano ai pagani che eseguiranno la condanna. I pagani, quelli che ci sono a Gerusalemme, sono i romani. Ed essi, per far morire, hanno la croce. Quindi, gli scribi e i capi dei sacerdoti compiono tre azioni. Ricevono in consegna Gesù, lo condannano, lo consegnano ai pagani. E i pagani cosa faranno? Perché venga deriso, prima di tutto, viene deriso, flagellato, quindi riceve sul suo corpo i colpi dei flagelli, e crocifisso, tre azioni, tre i capi dei sacerdoti e tre i pagani. E il terzo giorno, ancora il numero tre, cosa succede il terzo giorno? Il terzo giorno è il giorno di Dio. Lo prende in consegna il Padre dalla croce. Nelle tue mani consegno il mio spirito. Lo prende in consegna il Padre. E il Padre è colui che dà la vita. E quindi dalle mani del Padre risorge. Il terzo giorno risorgerà. Risorgere che significa? Significa vita nuova. Significa qualcosa che non abbiamo ancora sperimentato noi. Quindi sarà una novità assoluta per gli uomini, anche per i discepoli. Il terzo giorno risorgerà. Sarà una vita ricevuta da Dio, in modo diverso. E questa vita Gesù la potrà condividere con chi crede in Lui. Non è la prima volta che Gesù fa questa confidenza ai discepoli, l'annuncio della sua passione, morte e risurrezione. L'ha fatta varie volte, ma in modo così esplicito questa è la terza volta. La prima volta, nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 16, l'aveva detto quando erano a Cesarea di Filippo. E allora aveva aggiunto che anche i discepoli avrebbero portato la loro croce, se volevano essere suoi discepoli. La seconda volta l'ha detto quando poi come reazione gli apostoli gli hanno chiesto chi è il più grande tra di loro, come a dire, ah, se tu muori, allora dopo tra di noi chi è? Quindi i discepoli non interrogano Gesù sulla sua morte, sulla risurrezione, ma pensano dopo chi di noi sarà il più grande. Cosa risponde Gesù? Risponde chiamando un bambino e mettendolo in mezzo. Questo lo abbiamo trovato al capitolo 17. Così i discepoli devono aver capito che nel regno dei cieli non ci sono i primi, perché era stato appena detto, prima della parabola e dopo la parabola, i primi saranno ultimi. Quindi, se volete essere primi, cercate di essere ultimi. E allora mi va detto chi serve è importante, chi serve è grande. E gliel'ha fatto vedere mettendo in mezzo un bambino. È di lui che ci si occupa. Lui non comanda nessuno, lui riceve le attenzioni e tutti, lui è il più grande, perché tutti hanno attenzioni per lui. Questa è la terza volta. Come reagiscono i discepoli? Intanto c'è un disturbo, si può dire, prima di sapere qual è la reazione dei discepoli. Il disturbo viene da una donna che è la madre di due di loro. È la moglie di Zebedeo, la madre dei figli di Zebedeo, che sono due che noi conosciamo fin dall'inizio, tra i primi chiamati dopo Simone e Andrea c'erano Giacomo e Giovanni, suo fratello, che anch'essi hanno lasciato il loro padre. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo. I discepoli, queste parole che Gesù ha detto, le lasciano lì, anche stavolta. Sono parole che dimenticano, sia quelle che riguardano la passione, quelle che riguardano la crocifissione e quelle che riguardano la risurrezione, non la considerano nemmeno perché non sanno cosa vuol dire. Pare che queste parole che Gesù ha detto qui per la terza volta, in disparte, in maniera riservata, mentre salgono per Gerusalemme, queste parole non interessano a loro. Non interrogano Gesù riguardo a questa rivelazione che ha fatto loro. E Gesù perché gliel'ha fatta? Non una volta sola, tre volte. A Gesù preme il regno dei cieli. Abbiamo sentito anche la parabola appena raccontata da Gesù riguarda il regno dei cieli, come le altre sette parabole del capitolo 13. Come a dire, per il regno dei cieli è necessaria la passione, la morte e la risurrezione del figlio dell'uomo. Quindi da qui si capisce che il regno dei cieli è molto diverso dai regni del mondo, perché per i regni del mondo passione e morte vuol dire sconfitta, qualcosa che non solo non serve, ma qualcosa da rifiutare in partenza. E la risurrezione di cui Gesù parla per i regni del mondo è qualcosa di ridicolo. Ricordate quando San Paolo all'Areopago di Atene parla di colui che verrà, che risorgerà dai morti, è risorto dai morti, lo deridono. È ridicolo parlare di risurrezione per il mondo. Quindi anche da questo i discepoli capiscono la differenza tra i regni del mondo e il regno dei cieli. Il regno dei cieli è iniziato nel Giordano, quando Gesù ha preso su di sé i peccati del mondo, come aveva detto Giovanni. Perché i peccati del mondo non opprimano gli uomini, li ha presi lui sulle sue spalle, nel Giordano. Qui inizia il regno dei cieli. E poi continua, e questo inizio nel Giordano rimane come profezia di quello che avverrà a Gerusalemme. Il padre allora a Giordano aveva accolto l'offerta di sé che ha fatto Gesù, di entrare nell'acqua insieme con i peccatori per rispondere lui dei loro peccati. Il padre l'ha accolto tanto che è intervenuto facendo udire la propria voce. Tu sei mio figlio, l'amato, in te il mio compiacimento. Ha adoperato il padre le parole del profeta Isaia, capitolo 53. Il giusto mio servo giustificherà molti e si addosserà le loro iniquità. È quello che è avvenuto nel Giordano e che il padre ha non solo apprezzato ma accolto e con la sua parola ha fatto udire a tutti come questa sia la sua volontà. I discepoli allora non avevano compreso, come non comprendono ancora adesso. Gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo, di due dei dodici. Si avvicina insieme con i due figli e si prostrò. Prostrarsi è un segno di sottomissione, di adorazione, di disporsi ad obbedire a quello che lui dirà, ma ha intenzione di chiedere qualcosa. Si avvicina con i due figli. L'Evangelista Matteo non ci dice altro. Noi dal seguito possiamo quasi pensare che siano stati i due figli a spingere la madre a fare la richiesta, per non mettersi loro un po' nei guai, perché sapevano, forse ricordavano quel bambino in mezzo. Si avvicinò, si prostrò per chiedergli qualcosa. Di solito quelli che si prostravano per chiedere qualcosa a Gesù chiedevano una guarigione. Se ripercorrete tutto il Vangelo, trovate che le richieste erano di guarigione da qualche malattia, da qualche infermità. E invece egli le disse: che cosa vuoi? Come ogni volta che qualcuno si prostrava, lui chiedeva: cosa vuoi? Ricordate la donna cananea, ricordate il lebbroso, ricordate i due ciechi a Gerico, che vedremo dopo, più avanti, domani. Cosa vuoi? Anche a lei, quasi come dire: sono io che voglio ubbidire a te. Tu hai un desiderio, io lo realizzerò. Di per sé la madre dei due figli di Zebedeo, di per sé non c'entra, perché i discepoli, per diventare discepoli, hanno lasciato padre e madre. Chi chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me, aveva detto. Quindi i due discepoli avevano lasciato il padre e la madre, quindi di per sé, perché essi vengono con la madre? L'hanno lasciata. Vuol dire che stanno facendo un passo indietro. Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Questa madre, appoggiata dai due figli, chiede posti di comando, come nei regni del mondo. Nei regni del mondo si distinguono le persone importanti dal fatto appunto che possono comandare. Nel regno dei cieli si distinguono le persone più importanti dal fatto che servono, come aveva già detto altre volte. Quindi vuol dire che né la madre né i figli hanno capito, non hanno preso sul serio quello che Gesù aveva già loro detto. Gesù aveva detto anche, l'abbiamo sentito ieri, che i dodici siederanno su 12 troni, e i 12 troni sono tutti uguali, non ce n'è uno prima dell'altro. Quindi anche questo non l'hanno preso sul serio. Dovrebbero essere contenti di questa promessa di sedere su uno, due dei 12 troni. Da chi sono occupati quei troni? Certamente da chi serve con umiltà, perché nel regno dei cieli tutti imparano da Gesù mite e umile e tutti servono, soprattutto chi è ai primi posti. Questo lo hanno dimenticato, è la cosa più facile da dimenticare. Lo sapete anche voi, come nella Chiesa, nelle parrocchie, nei patriarcati, nei vescovati, nelle famiglie, queste parole di Gesù sono le prime che vengono dimenticate, quelle che riguardano l'umiltà e quelle che riguardano il servizio. Ecco, vedremo che Gesù non risponde alla madre, perché i parenti non devono interferire in ciò che riguarda il regno dei cieli. La lettura del Vangelo di oggi ce l'ha anche detto: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Nel regno dei cieli non conta né il denaro né la parentela. I parenti quindi devono stare lontani da chi serve nel regno dei cieli. Non ci sono raccomandazioni che tengono. Non ha senso. Il regno dei cieli è diverso. Quindi Gesù non risponderà a lei, ma risponde direttamente a loro. Così ci lascia appunto capire come non devono lasciarsi influenzare dai parenti. Essi hanno già promesso obbedienza a Gesù e quindi lui parlerà a loro. Sanno che essi amano Gesù più del padre e della madre, lo aveva detto al capitolo 10. Sanno che lo amano di più dei loro genitori, quindi il padre e la madre possono star zitti. Sia lodato Gesù Cristo.
Esempio di Gesù Cristo.